Fratelli e sorelle, carissimo Vescovo Sabino, caro Padre Florin, vi saluto con gioia e lo spoiler è già stato fatto, quindi lo posso dire tranquillamente con un filo di tristezza, perché ufficialmente questa è l'ultima volta che celebrerò insieme a voi questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quantomeno in qualità di pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Mottola. Dopo 15 anni è giunto il tempo di andare a servire altre chiese, ma non è detto che non potremo in futuro gioire di nuovo della responsabilità e dell'onore di condividere la parola di Dio insieme. Allora, fatto la doverosa introduzione, io vorrei parlarvi oggi del passo di Efesini che abbiamo letto, passo che è stato scelto dalla comunità armena come testo ufficiale, diciamo, della celebrazione, e che io conosco molto molto bene perché ci sono cresciuto davanti, nel senso che uno dei versetti di questo testo era scritto sul muro della Chiesa Battista di Genova, uno dei due muri a fianco al pulpito che stava al centro della chiesa, che io ricordo ovviamente a memoria nella nostra traduzione, neanche la nuova riveduta, la vecchia riveduta, quindi era scritto caratteri molto grandi: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico, Padre di tutti. E poi era firmato San Paolo, giusto per dire che eravamo ecumenici anche allora. La cosa positiva del testo che abbiamo ascoltato insieme è che non inizia con un'astrazione teologica. Questa frase è molto ripetuta, molto forte, in realtà è anticipata da una frase molto accurata: fate in modo che la vostra vita sia degna della vocazione che avete ricevuto. Paolo scrive da prigioniero, eppure la sua preoccupazione non è la sua catena, ma la nostra libertà di essere una cosa sola. Per troppo tempo, tra chiese, abbiamo usato le parole del versetto 4, uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come uno slogan per definire chi era dentro e chi era fuori. Abbiamo pensato, l'unica fede è la mia, l'unico battesimo è il mio. Probabilmente anche nella mia chiesa madre il versetto vergato sul muro aveva l'intento di raccontare che il solo battesimo possibile era quello ovviamente che facevamo noi. E di battesimo, per esempio, stiamo parlando di nuovo anche tra chiese protestanti, tra la chiesa battista, la chiesa valdese e la chiesa metodista. Stiamo preparando un convegno ad aprile proprio per riparlare di nuovo di battesimo insieme, perché è evidente che anche se Paolo ci dice che abbiamo un solo battesimo, non abbiamo tutti e tutte la stessa idea di come dovrebbe essere fatto questo battesimo. Eppure questa questione è così importante che di nuovo ci tira verso il centro, di nuovo ci chiama a parlarne insieme, non per forza per trovare una soluzione di comodo che vada bene a tutti, ma per trovare una via per poter annunciare quel Cristo che è solo, come dice uno dei punti fermi della Scrittura, è il solo Salvatore. D'altra parte, però, i fratelli della Chiesa Apostolica Armena ci ricordano, da un lato, che Paolo deve scrivere ai Corinzi proprio perché ancora questo è divisivo. Se lui deve dire che esiste un solo battesimo è perché evidentemente se ne preparavano o se ne producevano anche altri. ma è allo stesso tempo che non ci può essere che una e una sola verità, anche se i modi per parlarne e che vediamo possono essere diversi. In una terra segnata dal martirio e da una storia millenaria, l'unità è stata la forza che ha permesso alla fede di restare viva dal IV secolo fino ad oggi. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo definire qual è l'unica strada percorribile? Dobbiamo odiare la diversità e cercare un'uniformità a tutti i costi? Io non penso che né noi, né la Chiesa armena, né tantomeno Paolo avessero questo intento. L'unità di cui parla Paolo non è uniformità. Non ci viene chiesto di cancellare le nostre tradizioni, la ricchezza della liturgia ortodossa, la profondità del magistero cattolico o la libertà della predicazione evangelica, ma di riconoscere che esse sono membra diverse di un unico organismo. Come scriveva Paolo ai Corinzi, il corpo ha molte membra, e se tutte fossero un occhio, dove sarebbe l'udito? Per secoli abbiamo affermato che il corpo di Cristo è composto da membri di Chiesa, persone, singoli individui, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare in grande e cercare di capire se il corpo di Cristo non potrebbe anche essere composto di chiese. E quindi ogni chiesa non è altro che un membro di questo corpo. E ognuno serve all'unico capo che è Cristo. Ognuno con un sistema diverso e a volte incomprensibile, perché come dicevo questa mattina alla comunità di Mottola, io credo che alla mano il fegato faccia anche un po' senso e probabilmente il piede non capisce esattamente a che cosa serve l'occhio. Ma non per questo noi non abbiamo gli uni e gli altri. Perché, vedete, l'unità ha un costo, è un costo pratico. Troppo spesso rischiamo di ubriacarci di parole in codice teologiche, mentre la nostra pancia brontola per fame di autenticità. L'unità si costituisce quando comprendiamo che fare chiesa significa anche sporcarsi le mani con la burocrazia, con la manutenzione dei nostri edifici, con il sostegno a chi soffre. E allo stesso tempo fare la Chiesa con la C maiuscola significa anche ascoltare non solo chi la pensa diversamente, ma chi si organizza in maniera diversa, chi ha ferme convinzioni che sono diverse dalle nostre e allo stesso tempo ha lo stesso nostro amore per Dio in Cristo. E vuole dare da mangiare agli affamati, vestire i nudi, visitare i prigionieri, prendersi cura dei malati, esattamente come noi. Essere santi, d'altra parte, significa questo, essere messi a parte per il servizio, non essere resi identici e identiche gli uni alle altre. Ogni dono che Cristo ha distribuito, che tu sia un pastore, un medico, un amministratore, è finalizzato all'edificazione del corpo. Se un membro cresce da solo, ignorando gli altri, non abbiamo salute. Abbiamo una crescita disarmonica che porta sofferenza o malattia. Certo è che se la metafora di Paolo del corpo aveva il vantaggio di essere chiara, nel tempo potrebbe aver creato anche qualche piccola domanda, per esempio, quanti occhi servono in una chiesa? Poniamo che io sia un dito di questo corpo di Cristo, chi sono gli altri 9? E se ne abbiamo 20 di dita e abbiamo finito mani e piedi, che cosa ce ne facciamo delle altre? Metafora chiara, ma che forse sfugge un po' ad un certo punto e diventa quasi un'iperbole. Forse una metafora buona per i tempi moderni, una che possiamo capire e fare nostra, la metafora della rete. In un mondo iperconnesso ma profondamente solo, la Chiesa universale deve funzionare come un network spirituale. Mille nodi diversi che condividono l'unica infrastruttura che conta, lo Spirito Santo, che lega tutti e tutte le cristiane. Chi tiene le informazioni o la grazia solo per sé si pone fuori dalla rete e rischia l'isolamento che porta alla distruzione. Lo abbiamo capito da tempo, forse facciamo ancora un po' fatica a metterlo in pratica. La nostra missione non è attirare clienti o fare pubblico per i nostri culti, per le nostre messe. Siamo chiamati e chiamate a smettere di essere consumatori di religione per diventare membra vive. L'unità è un mandato divino che trascende ogni geografia, ogni etnia, ogni tradizione. In essa ogni cultura e lingua trova rappresentazione, come nella visione di Apocalisse. Fratelli e sorelle, la nostra unica speranza è la vita eterna in Cristo. Questa visione comune deve superare ogni divario confessionale. Nella liturgia armena, ogni domenica i fedeli cantano «La Chiesa è diventata una». È diventata, non diventerà, non è stata. La Chiesa oggi, ora, è diventata una. Non è un pio desiderio, è una realtà che accade quando ci abbracciamo con verità, quando ci riconosciamo gli uni le altre, non per quello che vorremmo che gli altri fossero, ma per quello che sono. È la realtà quando lavoriamo assieme, fianco a fianco, per portare l'opera dello Spirito in un mondo che ha dimenticato l'amore per il prossimo, prima ancora di chiedersi cosa ne facciamo dell'amore di Dio. Non siamo più bambini sballottati dalle onde delle nostre divisioni. Cresciamo insieme verso colui che è il capo, Cristo. Uniti, unite, non solo resistiamo, ma testimoniamo al mondo che l'amore di Dio è più forte di ogni separazione. Che il Signore ci aiuti a vivere in modo degno questa chiamata, ovunque essa ci porterà. Amen. Grazie.